Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.
Buonasera, buonasera a tutti, un caro saluto da Carlo Evangelista. Siamo stasera ad un ennesimo episodio del podcast Genitori in Onda, un episodio particolare perché illustreremo una iniziativa del tutto nuova nel panorama del nostro paese. Come potete leggere dalla scritta in sovraimpressione a piè di video, parleremo di gruppi di aiuto per genitori in situazione di rifiuto genitoriale. L'innovazione è che non è tanto il concetto di gruppo di aiuto, ma è il fatto che questo strumento, più che concetto, mi correggo, è applicato nelle situazioni di rifiuto genitoriale. E in un approccio, peraltro, multidisciplinare, come potete vedere dalle numerose persone che sono presenti a questo episodio e che vado a presentare. Abbiamo qui con noi Maximilian Busnelli, presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di San Donato Milanese.
Buonasera.
Buonasera, grazie per essere con noi. La dottoressa Tatiana Amato, presidente dell'Associazione di Promozione Sociale Radici Sociali Centro Studi Professionali. Buonasera, grazie dottoressa. Il professor Giovanni Battista Camerini, una gradita nuova presenza rispetto all'episodio che abbiamo fatto qualche tempo fa. Buonasera professore, grazie
buonasera,
di nuovo per
buonasera
essere,
a voi
per essere con noi. La dottoressa Patrizia Conti, che ci spiegherà il suo ruolo di supervisore e coordinatore del progetto. Lo psicologo dottor Salvatore Bonanno e il pedagogista Francesco Celestina. Buonasera a tutti e grazie di nuovo per essere con noi. Io partirei subito con una domanda al presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana, che a quanto ho capito dai colloqui che abbiamo avuto prima, la Croce Rossa Italiana è uno dei due enti insieme all'associazione Radici Sociali, Centro Studi Professionali, che sono i promotori di questa innovativa iniziativa.
Esattamente. Allora, grazie intanto per l'invito e per l'opportunità che ci date di spiegare questo progetto. Questo progetto nasce dall'analisi dei bisogni fatta sul territorio inizialmente di San Donato e poi dei comuni limitrofi, dallo sportello sociale del Comitato Croce Rossa di San Donato Milanese. Lo sportello è nato inizialmente come sportello sociale e basta, diciamo. Poi si è espanso con l'inserimento dello sportello legale, grazie alla convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Milano, la creazione dello sportello medico-infermieristico con la collaborazione degli infermieri volontari della Croce Rossa e di medici esterni, e lo sportello psicopedagogico con appunto i psicologi e i pedagogisti che stanno collaborando con noi. In base appunto a questo studio dell'analisi dei bisogni che è stato fatto, abbiamo rilevato la necessità di creare questi gruppi di aiuto per i genitori in difficoltà, in quanto appunto abbiamo avuto parecchie richieste in questo senso, e di conseguenza, siccome lo scopo della Croce Rossa è quello comunque di alleviare le sofferenze e mitigare i danni, ci siamo detti proviamoci e vediamo cosa succede. Con la dottoressa Amato, che è anche nostra volontaria, oltre ad essere la presidente dell'associazione Radici Sociali, abbiamo messo in piedi questa sinergia che sembra stia funzionando e abbiamo attivato questi gruppi, stiamo attivando anzi questi gruppi di aiuto.
Bene.
Detto questo, io bene. Lascerei poi la parola ai tecnici a questo punto, perché io sono chiaramente di mestiere, faccio tutta un'altra cosa e non sono un tecnico, quindi lascio volentierissimo la parola ai tecnici, alla dottoressa Conti, alle persone, alla dottoressa Amato, a Salvatore e al dottor Celestina, così parliamo di cose più tecniche e più interessanti sicuramente. Grazie.
Grazie. Professor Camerini, una domanda per lei, per favore.
Sì.
Leggo, rifiuto genitoriale. Ho parlato diverse volte anche commentando il libro di recente pubblicazione del dottor Lopez, rispetto al quale lei ha curato una parte, Storie aliene. Si è parlato appunto di alienazione genitoriale. Qui leggo rifiuto genitoriale. Possono essere considerati sinonimi oppure ci sono delle differenze tra le due definizioni e conseguentemente tra i due concetti che definiscono?
No, non possono essere considerati sinonimi perché possono coincidere a seconda della causa, nel senso che se la causa del rifiuto genitoriale è un comportamento maltrattante o trascurante o comunque negativo da parte del genitore rifiutato verso il figlio che lo rifiuta, non si può parlare in alcun modo di alienazione, perché il rifiuto è motivato dalle condotte, per l'appunto, negative del genitore che è oggetto del rifiuto. Invece, quando il rifiuto di un genitore è dovuto ad altre cause, è dovuto essenzialmente alla adesione del figlio alle ragioni dell'altro genitore, quindi è dovuto in qualche modo ad ostacoli che un genitore pone alle frequentazioni del figlio con l'altro genitore, allora il rifiuto in questo caso è collegabile al fenomeno dell'alienazione genitoriale. E queste due fattispecie sono chiaramente differenziate dall'articolo 473 bis punto 39 del codice di procedura civile, e differenzia le cause del rifiuto e ovviamente gli interventi devono essere diversi.
Che ruolo ha e che ruolo ha avuto finora lei, professore, nell'organizzazione di questo progetto di gruppo di aiuto?
Ma si tratta di organizzare interventi che possano sciogliere questi nodi, perché quello che noi sappiamo è che il mantenimento di una posizione di rifiuto verso un genitore da parte di un figlio è in grado di provocare per il figlio gravi danni allo sviluppo della sua personalità, gravi danni al suo benessere. Quindi occorre in questi casi intervenire. Io credo che queste situazioni non debbano in alcun modo essere sottovalutate perché sono equiparabili a una sorta di codice rosso, perché, ripeto, i danni che possono scaturire per un figlio possono essere anche molto gravi. Allora, in queste situazioni spesso il genitore oggetto di un rifiuto immotivato sbaglia il suo approccio, sbaglia i suoi comportamenti, sbaglia il suo modo di, i suoi tentativi di riavvicinarsi al figlio, e può sbagliare in diversi modi, o attraverso atteggiamenti di rinuncia che possono rafforzare nel figlio l'idea che quel genitore sia in qualche modo lo abbandoni, e all'inverso ci sono atteggiamenti spesso troppo reattivi, troppo ostenici, per esempio attaccare, colpevolizzare il genitore, l'altro genitore, no? Il genitore rifiutato ritiene in qualche modo colpevole del rifiuto opposto dal figlio, e questi atteggiamenti troppo reattivi finiscono per rinsaldare l'alleanza fra il figlio e l'altro genitore. Allora occorre cercare di intervenire con una risposta educativa, certamente non terapeutica, ma sul piano educativo, che aiuti gli attori di questa vicenda ad assumere atteggiamenti appropriati per cercare di risolvere il problema.
Esiste anche una metodologia, ne ho parlato, anzi dei nuovi protocolli che cercano di recuperare le situazioni di alienazione genitoriale. Ne ho parlato proprio oggi con il dottor Lopez e spero tra poco di pubblicare anche quell'interessantissimo episodio. La ringrazio infinitamente. Prego,
un'ultima cosa, l'importante, prego. Quando io parlavo di codice rosso è la tempestività dell'intervento, perché se si interviene tempestivamente si può evitare che queste situazioni si radichino e si stabilizzino.
Sì, l'ho letto in diversi suoi interventi. Questo infatti è emerso anche quando ne parlavo con il dottor Lopez, ho proprio fatto una domanda specifica su quanto tempo era passato in corso di alienazione per quei casi di cui lui mi spiegava, sono stati trattati con successo con questa nuova metodologia. Infatti ci siamo riproposti di fare un episodio in cui lui spiegherà quali sono i migliori comportamenti che deve attuare un genitore quando vede che comincia a delinearsi l'alienazione, e anche in questo senso quindi la velocità e la tempestività di cui lei parlava in questo momento sono fondamentali. Grazie infinite, professore, come al solito, della sua chiarezza. Grazie.
A voi, arrivederci.
Arrivederci, professore. Allora, io proseguirei in questo nostro incontro descrittivo di questa importante iniziativa facendo delle domande alla dottoressa Amato, che è la presidente, come dicevo, dell'associazione, quindi l'altro ente insieme al Comitato Croce Rossa di San Donato che ha allestito questa iniziativa. E la prima domanda, dottoressa, è perché? Quali sono le motivazioni che vi hanno portato a creare questa iniziativa?
Sì, allora, un po' come diceva il presidente della Croce Rossa poc'anzi, dall'analisi dei bisogni e dalle richieste che ci sono pervenute attraverso lo sportello legale, abbiamo percepito che questo fosse un tema molto importante, sentito, e che richiedeva la nostra attenzione, e quindi in qualità di operatori che lavorano a 360 gradi per il benessere delle persone, in quanto appunto rispetto a Croce Rossa lo sportello integrato attraverso legali, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e il centro studi che anch'esso ha all'interno vari professionisti, abbiamo pensato di avviare un progetto ad ampio raggio, tra l'altro con professionisti conosciuti, cultori della materia, del settore, la dottoressa Conti, con cui abbiamo già collaborato varie volte, il professor Camerini, a cui abbiamo chiesto appunto aiuto e supporto rispetto al progetto, e gli operatori, pedagogisti e psicologi appunto, e assistenti sociali con cui abbiamo svolto vari progetti. È nato quindi dalla sempre crescente richiesta da parte dei genitori di aiuto legale, ma non solo legale, ma legato anche poi da bisogni di supporto sociale, psicologico, accompagnamento, ecco, educativo, e da lì è emersa quindi questa progettualità che abbiamo condiviso insieme. Gli attori principali sono qui oggi con noi, e anzi oggi ho proprio sentito anche il dottor Lopez, il quale si è detto appunto anche lui entusiasta di far parte di questa progettualità, che appunto prevede un progetto nel quale ci sarà un questionario con delle indagini un'indagine rivolta agli operatori del settore, nel quale chiediamo in che misura e quanto si è diffuso questo fenomeno, quanto ha colpito i genitori e quanto gli operatori appunto sono interessati in questo tema, in questo fenomeno purtroppo attuale, sempre più diffuso. Quindi divulgheremo questo questionario che abbiamo sviluppato insieme con la supervisione della dottoressa Conti e del professor Camerini, e lo restituiremo in un convegno che presumibilmente faremo fine marzo, primi di aprile, con anche lo sviluppo e la diffusione di questi gruppi di aiuto di cui appunto parleremo oggi, gruppi di aiuto solo sul tema del rifiuto genitoriale. Lo step successivo sarà poi di creare degli spazi di aiuto educativi, di ripresa della genitorialità, dei rapporti genitoriali tra genitore rifiutato e figlio. Ecco, questo è un po' il progetto ad ampio raggio, insomma, che ci insomma, vogliamo sviluppare.
Quindi la metodologia e il protocollo di lavoro che mi spiegava oggi il dottor Lopez, che è stato sperimentato presso la Casa di Nilla in Calabria e rispetto al quale io auspicavo nell'ambito appunto di quell'episodio che fosse esteso al resto del nostro paese, vedo che sta andando avanti e quindi anche grazie a voi, grazie alla vostra iniziativa, può trovare applicazione anche in altre parti del nostro paese. E, la dottoressa Conti mi spiegava che ha la supervisione progettuale insieme al professor Camerini di questo progetto e è la coordinatrice degli operatori che poi materialmente condurranno questi gruppi di aiuto. E allora io, dottoressa, chiederei a lei, proprio nello specifico, in quali ambiti, per quali ambiti possono aiutare i gruppi di aiuto, lo strumento dei gruppi di aiuto può aiutare i singoli partecipanti al gruppo di aiuto?
Il gruppo, c'è da chiarire bene questo, che lo strumento del gruppo non è di recentissima scoperta, tra virgolette, in ambito degli interventi con valenza psicologica e interventi di aiuto. Non stiamo parlando di gruppi terapeutici che hanno altra metodologia, altre finalità, ma dello strumento che può offrire a persone che condividono un'analoga problematica, innanzitutto forse tematica, diciamo, che poi può essere vissuta anche soggettivamente e anche oggettivamente
come problematica.
Ecco, di condividere, trovare uno spazio, e il gruppo diventa, il gruppo è un organismo vivente, no? Si costituisce, ha le sue dinamiche, e ha la sua vita, i suoi pensieri, le sue riflessioni, allora gli individui che ne possono far parte riescono a sentirsi all'interno, contenuti all'interno di un pensiero che può essere produttivo di riflessioni, insight, consapevolezze, informazioni, e in questo senso la presenza di conduttori che in realtà in questo tipo di gruppo con i genitori e su questa tematica sono dei facilitatori dello scambio, attivatori del pensiero e facilitatori anche della condivisione. Allora, una persona vive il proprio problema e solitamente tende a sentirsi come l'unica, no, persona alle prese con questo problema. Nel sentire, questo lo si vede tantissimo nei gruppi proprio con i genitori, che è uno strumento elettivo nelle tematiche genitoriali, non solamente del rifiuto genitoriale. Ad esempio, ci sono delle esperienze molto valide con i genitori adottivi, ad esempio, i genitori degli adolescenti, cioè tutti quegli snodi anche evolutivi importanti, no, che vedono poi i figli impegnati e impegnatissimi poi i genitori. Allora, è la condivisione, il sentirsi comunque e ascoltare, non gli unici, ascoltare esperienze diverse ed anche ascoltare poi delle strategie diverse che possono anche non essere quelle più adatte, vissute come più adatte a sé in quel momento, ma rimangono comunque come un patrimonio di conoscenza che apre delle possibilità. E apre degli spiragli di modificazione di una situazione che altrimenti vissuta in solitaria, no? Da soli, rischia di diventare troppo pesante e poi non chiudere, insomma, delle possibilità evolutive. Nella situazione del rifiuto genitoriale, come spiegava bene il professor Camerini, la sofferenza dei bambini, la sofferenza del genitore rifiutato c'è indubitabile, assolutamente, è indiscutibile, ma la sofferenza e il rischio evolutivo dei figli è enorme. Ecco, e allora è un intervento che, mi verrebbe da dire, vale proprio la pena. No, di attivare, di promuovere e possibilmente anche far diventare anche un patrimonio più diffuso, più comune, ecco.
Certo, è auspicabile la diffusione di questo strumento, come auspicabile la diffusione della metodologia che mi spiegava il dottor Lopez, sì. Di recupero di situazioni in cui l'alienazione genitoriale è già in atto, è già in essere. Certo. Quindi tutte iniziative che partendo da origini diverse sono delle innovazioni che possono portare sì. all'obiettivo, come ne parlavamo prima che iniziasse proprio lei, che iniziasse la certo. trasmissione, che sono tutte finalizzate al benessere dei figli. E aggiungo io anche, per colmare quel gap almeno potenziale che ci può essere tra la condizione di figli di genitori separati e la condizione di figli di genitori non separati, perché effettivamente, oggettivamente, la separazione è un evento che ha delle conseguenze in primo luogo sui figli. E quindi tutte queste iniziative, ecco, questa è una piccola notazione che faccio io, hanno appunto la finalità di raggiungere quell'obiettivo bambinocentrico che, come si diceva prima, era stato il principio ispiratore della riforma dell'ormai lontano 2006 e siamo nel 2024. Grazie, dottoressa, per il suo contributo.
Ecco, non so se posso aggiungere una piccolissima certo, cosa certo. importante, perché giustamente anche Camerini sottolineava bisogna agire tempestivamente, ma tutti noi lo sappiamo, agire tempestivamente, non lasciar passare troppo tempo, sono delle situazioni che precipitano anche molto rapidamente, i segnali fanno fatica ai genitori a rintracciarli, il genitore poi è rifiutato a rintracciarli. Degli interventi fino adesso, quelli che più comunemente sono quelli del legale, dell'avvocato, del tribunale, cioè sono degli interventi che non hanno una loro significatività, ma non esauriscono poi invece le possibilità che un gruppo, ad esempio, invece altro tipo di intervento potrebbe offrire. Ecco,
sì, è molto importante, sono molto importanti queste innovazioni anche proprio per il fatto che vanno a innovare un panorama che da molti anni vede delle prassi pressoché immutate.
Sì. Grazie.
Grazie a lei, dottoressa. E, per quanto riguarda la conduzione proprio in loco, materialmente, appunto, di questi gruppi di lavoro, io mi rivolgerei al dottor Salvatore Bonanno, psicologo, che sarà colui che condurrà questi gruppi di aiuto. Ecco, una domanda, quali sono le sue aspettative, sia come persona e sia come professionista, rispetto a questa iniziativa?
Sì, grazie intanto per la domanda, che credo sia molto, molto calzante in questa parte, diciamo, della discussione. E vorrei comunque allacciarmi un po' all'intervento della dottoressa Conti, appunto per sottolineare come anzitutto la nostra aspettativa, il nostro obiettivo principale è quello di creare uno spazio protetto con un clima assolutamente riservato, accogliente, in cui mettere in primo piano sicuramente la condivisione. Una condivisione che può favorire la risonanza sicuramente tra le persone che partecipano all'interno di questo gruppo, e attraverso la risonanza ognuno può riconoscere aspetti di sé, no? nella condivisione anche delle storie dell'altro. Sono storie che si appunto somigliano a qualche livello anche per la tematica sicuramente che viene portata. E poi, ecco, questa domanda sulle aspettative sicuramente mi dà anche la possibilità di poter così insieme scorrere un po' quelli che sono gli obiettivi che questo gruppo, per come è stato pensato e progettato, questi gruppi sicuramente si pongono. E gli obiettivi, tra gli obiettivi abbiamo anche, oltre che stimolare la condivisione di emozioni, ansie, fatiche, nella gestione di quelle che sono delle tematiche quotidiane all'interno delle famiglie, sicuramente c'è anche quello di sperimentare delle competenze relazionali nuove a qualche livello e rafforzare quelle che sono le risorse esistenti nelle persone che partecipano a questi gruppi, o comunque valorizzare anche delle potenzialità per esercitare il ruolo genitoriale in modo sicuro, sereno, anche con una piena consapevolezza, no? Che spesso appunto è un punto che può risultare carente. E fondamentalmente anche quello di promuovere delle nuove logiche, anche delle modalità di interazione che si basano dapprima sull'ascolto di se stessi, delle proprie sensazioni, e quindi poi, partendo da questo, facilitare anche una comunicazione costruttiva per cambiare anche la qualità delle relazioni con i propri figli. Credo che abbia il microfono spento.
Sì, infatti, un piccolo incidente tecnico. Dicevo, quindi il progetto è ancora più interessante perché va anche al di là del titolo, diciamo, cioè gruppi di aiuto per genitori in situazioni di rifiuto genitoriale riferite non a situazioni di violenza, come ci spiegava il professor Camerini, ma a rifiuto genitoriale derivante solo ed esclusivamente dal fenomeno dell'alienazione genitoriale. Perché, a quanto lei spiega, dottore, quindi si aiuta, è un gruppo che è anche a sostegno proprio della genitorialità, quindi va anche oltre rispetto alle fattispecie rispetto alla quale è partito, cioè il rifiuto genitoriale, così come è stato spiegato e inteso. Quindi diventa ancora più interessante.
Sì, ce lo proponiamo sicuramente tra gli obiettivi, ecco, lo inseriamo.
Anche perché penso i due aspetti non siano proprio del tutto indipendenti, cioè il rafforzamento delle capacità genitoriali è comunque sempre legato anche ai possibili casi di rifiuto genitoriale. Ho visto che tra le figure professionali c'è anche la figura del pedagogista. Ora, ecco, volevo chiedervi per favore appunto il ruolo proprio della figura professionale del pedagogista. Prego, sì, dottor Celestina, buonasera.
Buonasera. Ma in realtà appunto non ripeterò tutto quello che hanno detto i colleghi, diciamo che la figura pedagogica in questo caso è un po' legata proprio ai processi di apprendimento educativi, sia che fanno
sotto questo profilo dell'apprendimento.
Certo, ma sia che fanno parte proprio nella natura dei gruppi di questo tipo, quindi un approccio maieutico dove non ci sono ricette preconfezionate, ma la nostra facilitazione è quella che permette ai partecipanti di trovare nuove strategie, e sia sul tema proprio della genitorialità, quindi quello di provare a portare riflessioni e stimoli su nuovi ruoli, nuovi modelli educativi che in un caso come quello del rifiuto genitoriale sono molto importanti. Questo perché diciamo che i genitori coinvolti in questo tipo di situazioni spesso hanno già più risorse, si sono già confrontati con la necessità di trovare nuove modalità e nuove strategie. In questo caso quello che viene chiesto loro è anche quello di condividerle, quindi quello di mettersi in gioco e valorizzare la propria competenza e poi trovare eventualmente confronto e nuove
strategie. Una sintesi.
Sì, quindi diciamo che il ruolo del pedagogista diciamo che è proprio parte dell'approccio multidisciplinare, proprio perché non è un gruppo terapeutico, ma è un gruppo che pone le basi proprio in un approccio maieutico e di autoguto aiuto, quindi sulla facilitazione, l'empowerment e il potenziamento. E quindi un po' questo sì. È tutto il modello con cui intendiamo portare avanti questo tipo di gruppi, nel senso che poi lo sviluppo delle comunità locali passa anche da questo, un gruppo di genitori che lavora in un setting protetto, però viene rinforzato e porta all'esterno le competenze e le esperienze maturate, quindi crea cultura su questo, no? Nei vicini di casa, nello zio, nel cugino.
Certo.
E è questo l'obiettivo di questo tipo di gruppi, quello di non portare dentro e tenere tutto dentro, ma creare uno spazio per rendere più energiche le persone e portare fuori tutto.
Bene, grazie, grazie davvero. E proprio seguendo questa linea di pensiero, appunto, spero che questa piccola iniziativa di stasera che ho cercato di organizzare sia un mezzo per divulgare e diffondere questa importante iniziativa. A questo punto mi sembra che l'esposizione sia stata esaustiva. Vi chiedo se avete da aggiungere altro.
Sì, no, volevamo solo aggiungere... Prego. Cose. Allora, la prima è che ci saranno dei gruppi sia in presenza che online.
Ecco, questo è importante, sì.
Esatto, essendo noi i primi, noi pionieri di questi gruppi di aiuto, appunto, essendo al nord in Lombardia, volevamo dare la possibilità anche a chi appunto non era del territorio di poter partecipare e aderire. Quindi daremo la possibilità anche di fare questi gruppi di aiuto online, oltre che in presenza. Stiamo anche pensando di sviluppare dei gruppi di aiuto non solo per i genitori, ma anche per i parenti dei genitori che, insomma, nonni, zii, che purtroppo vengono coinvolti in questa situazione. Abbiamo deciso di farlo non insieme ai genitori per dare proprio uno spazio apposito anche ai familiari che purtroppo subiscono questo stesso fenomeno tanto quanto i genitori. Poi appunto il professor Camini e la dottoressa Conti ci aiuteranno a svilupparli, però abbiamo, dato che abbiamo saputo e sentito e fa parte un po' di questo fenomeno che viene purtroppo coinvolta anche la famiglia del genitore rifiutato, era importante dare uno spazio appunto anche a loro per non pesare anche troppo sui genitori. E un'altra cosa che ci tenevamo a precisare, ne ho parlato anche oggi col dottor Lopez, questi gruppi di rinforzo, di supporto alla genitorialità, non è perché il genitore rifiutato non abbia le competenze, assolutamente, perché capita a volte, no, di notare che quando si fanno determinati interventi, sembra quasi che il genitore rifiutato debba avere delle competenze, o rifiutato perché è colpa del genitore rifiutato. Ecco, per noi è importante lanciare questo messaggio. Purtroppo questa situazione non è causata dal genitore rifiutato, è sicuramente c'è un intervento da fare a livello sistemico, quindi familiare, e questi gruppi non sono perché hanno delle problematiche e bisogna rinforzare, aiutare, sostenere qualcosa che loro non hanno, ma semplicemente per noi è importante accompagnarli in questo processo doloroso che stanno subendo, e per aiutarli ad accettare una situazione talmente innaturale che un genitore, insomma, non è mai preparato a vivere, e quindi accompagnarlo mano per mano, rinforzandolo, e anche dargli attraverso la condivisione di queste metodologie, di queste esperienze, magari anche ognuno può essere esperienza arricchente per l'altro, insomma, possono appunto aiutarlo. Quindi ci tenevamo a precisare questo, perché quando uno sente gruppo di aiuto è perché magari devo uscire da un qualcosa, ho fatto qualcosa per cui qualcuno deve aiutarmi a... Invece sicuramente è un aiuto, un supporto, un sostegno, ma non volto a colmare un deficit, un qualcosa che non hanno, ma anzi forse hanno ancora più coraggio, hanno ancora più forza nel dover sopportare, accettare, resistere.
Il genitore che subisce l'alienazione non ha niente di meno rispetto agli altri genitori, anzi ha più forza e più capacità di sopportazione. Grazie di nuovo a tutti voi, grazie davvero, e vi auguro buona serata.
Grazie.
Arrivederci.
Arrivederci, buonasera.
Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista. Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio.